E questa era Paradise Circus dei Massive Attack, che peraltro è una delle mie canzoni preferite.
Vabbè, questo insomma ci interessa molto.
Esatto. Ci interessa di più invece il nostro nuovo ospite, Maria Paola Zedda, che ci parla di Across Asia Film Festival. Di cosa si tratta? Innanzitutto ciao.
Ciao, salve a tutti.
Ciao.
Di cosa si tratta? Di cosa è questo Across Asia Film Festival?
È un festival di cinema asiatico che adesso è la sua terza edizione, che è stato presentato per la prima volta a Cagliari l'anno scorso a maggio con un focus sulla Philippine New Wave. Ci occupiamo di cinematografia indipendente o comunque di linguaggi di confine tra cinema e arti visive, di cose molto bizzarre che vengono magari riconosciute nei grandi festival internazionali ma di difficile distribuzione in Italia. Quest'anno ci incentriamo sulla cinema indipendente cinese. Siamo reduci da un viaggio a Pechino alla scoperta di queste nuove generazioni nate dopo l'85, insomma. Abbiamo 24 anteprime, alcune mondiali e molte altre italiane.
Quindi come mai l'idea di far di iniziare un festival dedicato al cinema asiatico?
Ma perché sicuramente noi abbiamo iniziato un primissimo progetto sul rapporto tra cinema e arti visive che si chiamava Cross the Vision, che avevamo realizzato nel Sulcis Iglesiante e le miniere abbandonate, proprio per creare questo cinema di spaesamento, di frontiera. E poi abbiamo, siccome era molto largo il panorama, abbiamo deciso di stringere e fare dei focus su aree geografiche. Siamo partiti dall'Asia perché i linguaggi più visionari forse in parte vengono anche da lì, e poi perché si parla tanto di Mediterraneo in Sardegna, invece forse dobbiamo anche aprire a visioni altre, io ci credo molto.
Quindi andare completamente controcorrente.
Esatto.
Praticamente.
Beh, anche perché la cultura asiatica non è che sia così conosciuta a livello cinematografico qua in Sardegna.
No, effettivamente non più di tanto. Credo, tu cosa ci dici?
Beh, intanto non è conosciuta molto in generale, nel senso che spopola i festival del cinema tipo Rotterdam, Locarno, Venezia, Berlino, ma è di difficile distribuzione sicuramente. A Cagliari penso meno ancora.
Più che altro mi viene da dire una cosa, che in realtà la cinematografia asiatica è vagamente conosciuta, però per quanto riguarda i B-movie.
Effettivamente era.
È vero, cioè.
Sì, vabbè, infatti c'è il cinema di genere meraviglioso giapponese, B-movie e non B-movie, che noi amiamo tantissimo. E poi, vabbè, sicuramente in Cina, per esempio, si producono tantissimi film di arti marziali. E meno noti sono i film autoriali, perché non passano, perché c'è la censura anche.
Da quel punto di vista, visto che quest'anno avete dato un focus sulla Cina, avete avuto dei problemi?
Abbiamo avuto molti problemi, nel senso che. Rappresentiamo qui anche una storia molto lunga, che è quella del Lishan Tin Film Fund, che è il più grande fondo sul cinema indipendente cinese, che quest'anno che organizza ha tre attività principali. Una è un'attività di archivio sul cinema indipendente, una è la formazione per giovani registi e un'altra è la creazione di un festival che si chiama il Beijing Independent Film Festival, che quest'anno alla sua 11ª edizione è stato chiuso dalle autorità forzatamente il giorno dell'inaugurazione, e il fondo, il Lishan Tin Film Fund, che è un fondo privato finanziato da un grande curatore di arte contemporanea e di artisti tipo Ai Weiwei, Zhao Liang, insomma i grandi nomi dell'arte contemporanea cinese, è stato completamente ribaltato. Sono stati presi 1550 DVD dell'archivio, che adesso alla polizia, che non sono più nel fondo, che i computer e gli hard disk sequestrati, i direttori artistici, e qui a Cagliari abbiamo il direttore artistico che abbiamo chiamato per l'occasione a testimoniare questi fatti, sono stati fermati per alcuni giorni e costretti a firmare la chiusura del festival.
Ci sono possibilità di recuperare queste cose in qualche modo?
Allora, noi li presentiamo qui, abbiamo fatto una selezione di 22 film proprio per dare e far vedere un festival che non c'è mai stato. Siamo infatti orgogliosi di farlo a 100 giorni dalla chiusura dalla nascita e dalla chiusura dell'11ª edizione. E spero che vi interessino, sono molto, cioè, molto particolari, perché si tratta di un realismo ma anche molto visionario, che narra appunto la vita delle città, le gioventù alienate in Cina.
Quindi c'è un tema principale in questi film?
Sì, allora abbiamo praticamente affiancato il cinema, oltre a questi film presi dall'archivio degli Shantin Film Found del Beijing Independent Film Festival, ci sono anche dei nomi importanti, nel senso che il cinema cinese cambia molto con l'avvento del digitale, con la sesta generazione, viene chiamata Urban Generation, quando comunque chiunque poteva prendere e girare un film, e più o meno gli autori hanno deciso tutti di concentrarsi su appunto le grandi trasformazioni che stavano travolgendo la Cina. Sono la maggior parte autori che comunque hanno vissuto e frequentano le metropoli, le megalopoli, quindi narrano di queste tematiche. Oggi apriamo infatti con un film che è ambientato completamente in una discarica, che parla appunto anche della vita e del riciclo visto da un'altra parte, la parte degli homeless che si mantengono con le bottigliette di plastica e purtroppo anche con altre vie con cui riciclano la loro, una delle fonti di vita principali. E poi abbiamo tanti film tipo A Touch of Sin, che sono di un grande maestro del cinema asiatico, che è Jia Jiankè, ha una migliore sceneggiatura a Cannes 2013. Ieri abbiamo aperto con un Pardo d'Oro al Festival del Cinema di Locarno.
La risposta del pubblico com'è? È soprattutto una cosa che a me incuriosisce molto, è il pubblico è tutto italiano oppure si sono avvicinati anche, cioè, quelli della comunità cinese, già che insomma di questo si parla.
Allora, ieri abbiamo dovuto, veramente avevamo un overbooking, c'era una marea di gente in sala, non sapevamo dove metterla, quindi eravamo comunque molto felici, mentre con le Filippine, la sala era anche gremita dai filippini, con la Cina non possiamo dire la stessa cosa. Abbiamo un grande evento il 7 che è organizzato in collaborazione con la comunità cinese di Cagliari, in cui ci saranno, spero, il coinvolgimento dell'associazione cinese in Sardegna e degli abitanti oramai residenti qui, e presenteranno una mostra sulla prima ondata di immigrazione cinese degli anni 40-60, decori poi faremo delle proiezioni per bambini di autori che hanno, appunto, illustratori e registi che hanno lavorato con i cartoni animati cinesi, degustazioni, spezie dalla Cina, e poi soprattutto una masterclass sul documentario indipendente realizzato in collaborazione con la Sardegna Film Commission.
Ma se ti sei fatta un'idea, insomma, un po' così, perché non c'è stata la stessa risposta da parte del pubblico cinese? Cioè, ti sarei fatta conoscendo, insomma, un po' le dinamiche interne?
È una comunità piuttosto concentrata sul lavoro, devo dire questo, che è stata anche molto collaborativa, però ha una sorta anche di impenetrabilità, nonostante, devo dire, comunque devo ringraziare assolutamente molti intermediari, Lina Gian o anche il presidente dell'Associazione Cinese in Sardegna, che hanno dimostrato il loro aiuto, però ovviamente l'immigrazione filippina è molto più vicina alla nostra, anche come cultura, sono cattolici, vengono da anche un'ibridazione con la Spagna, quindi sono più vicini, sono anche più aperti.
Bene, ma facciamo una pausetta e poi continuiamo a parlare della Cina e della Cross Asia Film Festival.
La facciamo una pausetta, sì, è il caso.
Everything feels like touchdown on the rain. and we wait too long. Till we're at square one. Time lost is a life we've never done.
Siamo ancora su Radio X, Extra Live, non in Asia, ma di Asia stiamo parlando ancora con Maria Paola Zedda e di Asia Across Asia Film Festival. Quindi questo festival che tratta di cinematografia asiatica, quest'anno in particolare di cinematografia cinese, ma ci dicevi adesso a microfoni spenti che non ci saranno solo delle proiezioni.
Sì, appunto, ci sarà questa masterclass, è venuto un grande... insomma esponente, definito il padre del documentario indipendente in Cina, Wu Wenguang, e abbiamo deciso in collaborazione con la Sardegna Film Commission di fare un approfondimento sul suo lavoro per documentaristi, filmmakers, perché sta facendo una sorta di progetto decennale di recupero della memoria da parte anche dei documentaristi e che invita a tornare nelle campagne, nei paesi di origine, a rivisitare quello che hanno lasciato e che sta via via scomparendo, perché veramente la mutazione in Cina è molto veloce. E in questo modo la vita anche personale e il recupero della memoria personale rientra e si connette con quello della memoria storica in qualche modo. Credo anche che sia molto interessante farlo qui in Sardegna, perché analoghe dinamiche stanno accadendo in molti dei nostri paesi che rimangono città fantasma, e forse è interessante anche proporre di andare a recuperarli e a riattivare, attraverso anche il documentario, il filmmaking, tutta un'azione di trasformazione del sociale in modo diretto, proprio col fatto soltanto di stare lì con una videocamera in mano. Infatti il progetto si chiama Bussare alle porte della memoria con una videocamera in mano.
Quanto c'è bisogno per la Sardegna, insomma, di conoscere la comunità cinese, la cultura cinese, secondo te?
Ma secondo me è un grande...
Cioè quanto si conosce, quanto non si conosce secondo te?
Io penso che si conosca molto poco, cioè che essendo abbastanza ermetica in sé ed essendo anche la difficoltà di anche linguistica in certi casi, ma anche di confronto culturale molto rara, quindi noi speriamo che col nostro festival questa cosa un po' apra delle frontiere, faccia anche conoscere una Cina molto diversa, nel senso che niente è simile a come appare nelle immigrazioni che abbiamo qui. È una società ricchissima, coloratissima, divertentissima, ama il cibo, ama fare molto macello per le strade, è veramente ricca di colori. Quello che appare qui è diverso, quindi è un confronto, vedere i documentari dà molto l'idea di questo.
E di questi documentari, come vengono presi in Cina? Dalle persone magari, visto che avete avuto modo di parlare con gli autori, con chi ha realizzato questi documentari, loro cosa dicono da quella parte?
Questi documentari intanto non vengono visti in Cina.
Cioè, ecco il trucco, ecco il trucco.
Che non vengono distribuiti, c'è un grande problema, quindi esiste una comunità di artisti che si confronta in modo molto anche interno tra di loro. Calcola che ci sono dei distretti dell'arte, gli artisti vivono praticamente a Pechino in tre quartieri principali, che sono proprio degli interi villaggi dove tipo ci sono 600.000 artisti, cioè una comunità ricchissima. E a seconda delle visioni, anche rispetto al modo di agire sul sociale dell'arte contemporanea, si sono proprio create comunità differenti. Diciamo le più importanti sono il 798, che è il distretto più mainstream, insomma, dell'arte contemporanea che piace all'Europa, appunto c'è la Galleria Continua di San Gimignano, che è uno dei grandi fiori all'occhiello dell'arte contemporanea italiana, che ha una sede a Pechino, ci sono diverse gallerie belghe, olandesi, americane, così. E avere un posto al 798 vuol dire essere già dentro il mercato in modo diretto. Poi invece ci sono altri due centri importanti, che sono Sanjiandi e Sanjuan, che riflettono più l'arte indipendente, dove le comunità collaborano tantissimo anche tra di loro, c'è una grande discussione. Il senso del filmare la memoria e filmare il sociale è molto forte, nel senso che è un'azione, cioè è vissuto anche in modo non tanto politico contro il governo, ma proprio come adesione, aderenza e contributo del proprio sguardo a una trasformazione storica importante e soprattutto anche un modo molto visionario, quasi disergico anche di raccontare a volte queste cose. Ieri abbiamo proiettato una sorta di South Park in versione cinese, divertentissimo, fatto da bambini cicciotti, obesi, dell'Inner Mongolia, completamente con questi long take, inquadrature fisse lunghissime, humor nero molto... insomma, consigliabile secondo me.
Molto curioso, mi incuriosisce particolarmente questa cosa. Quindi hai detto che è stato proiettato ieri, quindi la rassegna è iniziata ieri.
Yes.
Fin quando sarà possibile vedere questi, queste opere?
Allora, sino all'8 dicembre, diciamo le location sono diverse. Domani avremo un incontro all'Università di Cagliari con appunto Wu Wenguang e altre due documentariste del suo progetto. Poi saremo alla Cineteca Sarda oggi, domani e dopodomani, sabato, sino a sabato.
In Viale Trieste, ricordiamo, per chi non lo sapesse, insomma.
Ok. E poi domenica ci spostiamo al Lazzaretto appunto per la giornata incontro con la comunità cinese, poi faremo le proiezioni dei documentari all'Ostello di Marina e poi chiudiamo con una giornata molto particolare a cui teniamo molto, il lunedì 8 al Teatro Massimo, al Minimax, dove dedichiamo un po' di più questi lavori al rapporto con le arti visive, col cinema sperimentale, con l'animazione, con l'illustrazione. Linguaggi molto visionari. Chiudiamo con un evento speciale di natura musicale, Mike Cooper, uno dei grandi padri del blues sperimentale, che è anche un campionatore di suoni, vive molto spesso in Asia, suonò con Jimi Hendrix all'inizio, ma adesso diciamo è un guru dell'elettronica, anche dell'elettroacustica, e sonorizzerà dal vivo uno dei pochi film muti cinesi rimasti, Romance of the Western Chamber, il primo film con una visione, una scena onirica realizzata in Cina.
Per chi non si ricordasse nulla di quello che abbiamo appena detto, c'è qualche un sito internet dove si può leggere il programma del festival, una pagina Facebook?
Certamente, il sito è www.acrossasiaff.org, lo pronuncio come è scritto.
Meglio così.
E poi la pagina Facebook è Across Asia Film Festival e idem Twitter.
Perfetto, diciamo che intanto ti ringraziamo per essere stata nostra ospite.
Grazie
e per averci raccontato questo bel progetto asiatico.
Il tempo è tiranno, quindi adesso ci ascoltiamo un pezzo e poi torniamo con gli ultimi ospiti di serata.
Yes!